Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.
Amici di Radiofonica, bentornati a Musica di Stagione, il podcast creato in collaborazione con la Fonoteca Regionale Oreste Trotta e la Fondazione Perugia Musica Classica, per raccontare gli appuntamenti della stagione musicale 2022-2023. Nel primo episodio della seconda stagione parliamo della Sagra Musicale Umbra, immancabile appuntamento annuale nella nostra regione. Con noi Simone Nocchi della Fonoteca. Simone, dici di più su questo appuntamento.
Innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori. Parliamo per prima cosa della Sagra Musicale Umbra. E un po' di storia che per chi non conoscesse questa manifestazione, che è stata fondata nel 1937, quindi è sicuramente uno dei festival più antichi d'Italia. E su iniziativa di Guido Carlo Visconti di Modrone, fu naturalmente interrotto durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi da settembre del 39 fino al 48-49, una sosta di 10 anni all'incirca, e poi fu ripresa da Francesco Siciliani, che era grandissimo personaggio del mondo musicale dell'epoca, che l'ha guidata fino al 1992, portandola a vette elevatissime. Possiamo elencare infinite prime esecuzioni di brani che ormai fanno parte della tradizione musicale classica. La Sagra Musicale Umbra si è dedicata particolarmente alla riscoperta di capolavori del passato e anche per aver tenuto a battesimo importanti opere dei più grandi autori viventi. Possiamo fare un elenco per quanto riguarda le opere del passato. Si ricordano le prime esecuzioni italiane dell'Infanzia di Cristo di Berlioz, la Messa in Do minore di Mozart, la Passione secondo Giovanni, l'Oratorio di Natale di Bach, soprattutto perché si ricollega poi al primo concerto del 2 settembre, la prima esecuzione moderna del Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, che fu fatto nel 1950. L'ottava sinfonia di Mahler, la famosa Sinfonia dei Mille. Poi, per non parlare degli interpreti che ci sono stati, quindi tutti i più grandi direttori d'orchestra, da Herbert von Karajan a Carl Böhm a Celibidache a Mitropoulos, Abbado, Gavazzeni, Giulini, Pretr, Savalli, Schmuti, e quindi ho fatto un elenco di tutti i grandissimi che sono stati.
Allora, il primo brano che andiamo ad ascoltare oggi è proprio il Vespro di Monteverdi.
Thank you.
Rientriamo qui a Musica di Stagione. Simone, abbiamo ascoltato questo Vespro, dici qualcosa in più.
Allora, venerdì 2 settembre alle ore 21 presso la Basilica di San Pietro verrà eseguito il Vespro, Beata Vergine di Monteverdi. Il dedicatario fu Papa Paolo V. All'epoca Monteverdi aveva 43 anni ed era alle dipendenze di Vincenzo Gonzaga, che era il Duca di Mantova. Però sappiamo anche che da lettere che ci sono pervenute, Monteverdi non era del tutto felice alla corte di Gonzaga. All'interno del Vespro si nota una straordinaria varietà di stili compositivi, poi che dopo il responsorio iniziale si alternano anche mottetti a una, due, tre voci nello stile monodico. Per quanto riguarda l'impalcatura che regge la struttura musicale è data da cinque salmi. Nella versione monteverdiana tutti e cinque si basano sulla tecnica tradizionale del cantus firmus. Ciascuno è basato su un tono salmodico che viene ripetuto più volte e anche alterato ritmicamente. Quindi a questo procedimento si sovrappone una ricca varietà di tecniche comunemente impiegate nel primo Seicento. L'enorme varietà quindi di forme e stile impiegate in questi brani, alcuni dei quali sono apertamente radicali nel contesto di una realizzazione tradizionale dei Vespri, e il carattere non liturgico di alcuni testi dei mottetti a voce sole, sono già sufficienti per mettere in dubbio l'idea che Monteverdi considerasse il Vespro della Beata Vergine come un'opera da eseguire da cima a fondo. Quindi la successione dei salmi, del Magnificat e dell'inno, che è corretta da un punto di vista liturgico, non crea problemi, ma crea problemi l'inserzione dei testi mottettistici, che quindi porta chiaramente ad escludere che il Vespro sia un'opera da eseguire in un'unica occasione liturgica.
Questo è uno degli appuntamenti di quest'anno, ma facciamo anche una panoramica su quelli che sono soprattutto i primi appuntamenti di questa edizione.
Si terrà il concerto del quartetto Nus con Mariangela Gualtieri, che è una delle più grandi poetesse viventi italiane, musiche di Silvia Colasanti, che anche lei è una importantissima compositrice contemporanea. Qui c'è un omaggio intimo della Gualtieri alle figure materne, quindi immaginato per la chiesa proprio santuario della villa di Sant'Egidio. Successivamente, presso la località La Scarzuola, l'Orchestra da Camera di Perugia, il coro della Cattedrale di Siena con la direzione di Enrico Bronzi, presenteranno un viaggio nella musica massonica di Mozart in un luogo che è La Scarzuola, che è una costruzione, diciamo, tipo una città ideale, che dal 1958 al 78 l'architetto Buzzi progettò e costruì in una valletta, diciamo così, dietro al convento, con tutte varie simbologie riprese da sia simboli certo massonici, ma anche un po' dal Bosco di Bomarzo, dalle scenografie rinascimentali di Palladio, dello Scamozzi, del Serlio. Quindi è un luogo molto significativo. E per quanto riguarda invece il programma, il viaggio quindi è incentrato nella musica massonica di Mozart. Diciamo che c'è anche il tema della madre, incarnata dalla celeberrima aria della Regina della Notte, che è considerata come la madre possessiva e diciamo negativa, tra virgolette, quindi un tratto oscuro e morboso della maternità. possiamo fare un cenno su come Mozart ebbe aderito alla massoneria, che diciamo questa associazione non era allora tanto segreta e anzi svolgeva la propria azione con una certa ostentazione all'epoca. Quindi distintivi massoni venivano esibiti appesi alla catena dell'orologio, molti articoli di moda venivano chiamati alla fête masson e ovunque erano stampate ed eseguite le musiche massoniche. Vi aderirono tantissimi poeti, scrittori, musicisti, tra cui Mozart. Ecco che quindi tra la fine del 1784 e il 1785 Mozart si iscrisse alla loggia viennese, e la quale loggia richiese a Mozart varie musiche per i propri riti, tra cui la più importante è quella che abbiamo appena ascoltato, che è la musica funebre massonica.
Andiamo ad ascoltare invece adesso un brano che sarà eseguito il 5 settembre alle ore 21, e cioè l'Experimentum Mundi di Battistelli.
De précaution dans l'art de bâtir, arrachement, chaîne de pierre, poutre, mur de face et de refend, pierre calée avec des lattes, pierre calée avec des lames de plomb, mur de face, talus retraite en dehors et en dedans, retraite, axe du mur tombant au milieu de sa fondation, mur de terrasse, autre mur de terrasse, fortifié d'éperons ou contreforts, outils du maçon, règle de bois, autre règle de bois, troisième règle de bois, équerre de fer, faux équerre de bois, beveau concave, beveau complexe, grand compas, petit compas, niveau, autre niveau, règle d'appareilleur, coin de fer, masse de fer appelée grosse masse, fer de la grosse masse, vue du côté de l'œil têtu, fer de ces deux têtus, autre têtu à démolir avec son fer, marteau bretelé à pointe et son fer, taillandier, vrillerie, enclume simple, enclume à bigorne, la bigorne ronde, la bigorne carrée, plateau de fer, tarot à ardoise, le tarot, la pointe, petite vrille, la vrille, le manche, marteau à ardoise, la tête, la panne, le manche, marteau à trancher, le tranchant, la tête, le manche, rivoire, la tête, la panne, l'œil. Marteau à devant, la tête, la panne, l'œil. Petit marteau à planer, les têtes, l'œil. Martelet, la tête, le taillant, le manche à douille. Grosse vrille, la vrille, le manche. Burin à tailler les limes, les taillants, les têtes. Fermoir, le taillant, la tige, l'embarras.
Amici di Radiofonica, rientriamo qui a Musica di Stagione. Simone, dici di più riguardo questo brano.
Allora, Giorgio Battistelli, grandissimo compositore, è conosciuto per tante sia opere che composizioni anche per orchestre e vari strumenti, però l'opera, diciamo, principale per cui è conosciuto è l'Experimentum Mundi del 1981, che, attingendo dalle enciclopedie di De Roux e d'Alembert, ha generato un'opera di teatro musicale genuina e sorprendente, quindi possiamo dire anche in grado di restituirci sia un'identità perduta e quindi dei suoni che magari uno non è più abituato ad ascoltare. E cioè, quali sono questi suoni? L'orchestra è costituita da 16 artigiani che suonano i ferri del loro mestiere, rievocando la vita di villaggi ormai scomparsi attraverso timbri e richiami perduti nel tempo. Diciamo che Experimentum Mundi ha avuto dal 1981 ad oggi più di 200 rappresentazioni in Europa, in Asia, Oceania, Nord America, e mette in scena per circa un'ora questi 16 artigiani proprio, più 4 voci femminili. Qui si ricollega il tema un po' che è preminente della saga, cioè sulle madri e più in generale, e dei percussionisti, con quindi i loro attrezzi da lavoro, quindi un gesto che in pratica è indissolubile dal racconto, quindi dal popolo, la terra, il cibo, la vita, l'arte, l'artigianato. Una scatola quindi sonora della nostra coscienza che ripropone il rito del dramma. Nel corso dell'opera, quindi sulla scena, prende vita un antico villaggio italiano abitato da muratori, arrotini, falegnami, fabbri, che interagiscono tra di loro secondo un progetto rigoroso, certamente drammaturgico, rigoroso, e danno vita tutti insieme a un vero e proprio spettacolo musicale. E quindi, insieme a questi artigiani, sulla scena incombe la presenza di un coro di voci di donne, come si dice, che sussurrano, urlano e cantilenano un elenco infinito di nomi di persone. C'è da dire anche la voce recitante di Beppe Servillo.
Oltre a questi appuntamenti, ci sono anche tante presenze di cori locali, appunto artisti proprio umbri.
Sì, c'è tutta una serie di iniziative, diciamo, con i maggiori cori umbri, insieme sia con, per esempio, Armonioso Incanto, diretto da Franco Radicchia, poi coro Santo Spirito Volumnia, diretto da Inzang Wang, il coro dell'Accademia degli Unisoni, di direttore Lollini, poi, diciamo, altri cori sempre umbri. E poi nei giorni successivi anche sono rilevanti i concerti del trio Metamorfosi, che è un trio dei fratelli Peppicelli e Mauro Loguercio al violino, che presenteranno a Scheggino alle ore 21 il trio in mi bemolle maggiore di Haydn, le variazioni in mi bemolle maggiore opera 44 di Beethoven e il trio numero 1 in re minore opera 63 di Schumann. Quindi la sagra musicale non è che fa, come potete aver sentito, concerti tutti a Perugia, ma si espande un po' in tutta la regione o gran parte della regione dell'Umbria.
Allora, noi ringraziamo Simone Nocchi per questa panoramica sull'evento. Ricordiamo a tutti gli studenti che, grazie alla convenzione tra ADISU e Perugia Musica Classica, per loro ci sono degli sconti per quanto riguarda questi spettacoli che abbiamo nominato, e diamo a tutti l'appuntamento per la prossima puntata di Musica di Stagione.
Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta. Thank you.